Vogliamo leggere questa mattina il testo di Luca, capitolo 9, versetti da 28 a 36. Luca 9, 28 a 36. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e, quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è il mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero, e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Nel nostro ultimo studio sul Vangelo di Luca abbiamo riflettuto sul versetto 27, che annunciava che alcuni dei presenti mentre Gesù insegnava avrebbero visto il regno di Dio. Questo annuncio si riferisce proprio all'episodio che abbiamo appena letto, episodio che vede protagonisti fra i discepoli Pietro, Giovanni e Giacomo. I Vangeli ci presentano la figura e l'opera di Gesù Cristo attraverso diversi eventi. Possiamo affermare che fra tutti questi eventi la descrizione della venuta di Gesù sulla terra, cioè il racconto della sua nascita o apparizione con un corpo, e la descrizione della sua passione, quindi la sua morte e la sua risurrezione, siano gli elementi più importanti. Il racconto della trasfigurazione, quello che abbiamo appena letto, è l'evento più significativo insieme alla nascita, al racconto della nascita e della passione di Gesù Cristo. In questo testo troviamo una presentazione eccezionale di chi è Gesù Cristo, il Messia. Possiamo vedere in particolare 2 cose eccezionali. Il fatto che Gesù si trasforma, la trasformazione di Gesù, e la testimonianza dal cielo che attesta che Gesù di Nazaret è il diletto e amato figlio di Dio. Inoltre, in questo testo, rispetto ai testi paralleli di Matteo e Marco, viene anche profetizzata la prossima sofferenza del Messia attraverso quella che è la descrizione dell'argomento della conversazione di Gesù con Mosè ed Elia. Ma ci sono anche altri elementi che devono richiamare la nostra attenzione per la ricchezza del loro significato. Fra questi elementi possiamo citare il fatto che l'episodio avviene su un monte, possiamo citare la presenza di Mosè ed Elia, l'argomento che viene trattato, cioè la prossima dipartita di Gesù, il fatto che vengano citate le tende, la nuvola, la voce dalla nuvola. Sono tutti argomenti che non sono casuali, perché ognuno di loro contiene un insegnamento, ha un significato. Quindi sto dicendo che questi particolari che approfondiremo insieme non costituiscono solo una sorta di informazioni che spiegano come si è svolto un evento, ma ci spiegano molte cose sulla persona e l'opera di Gesù Cristo. Inoltre, nel presentare questo testo, vogliamo anche notare una curiosità di tipo letterario. che riguarda i versetti da 18 a 27, quelli che abbiamo visto le ultime due meditazioni, e i versetti che abbiamo letto oggi. È una curiosità di tipo letterario, ripeto. Nei versetti da 18 a 27 troviamo tre argomenti che ci vengono presentati in un certo ordine. Nei versetti da 28 a 36 questi stessi argomenti vengono presentati in ordine inverso. Nei versetti da 18 a 27 abbiamo come primo argomento l'affermazione dell'identità del Messia. Se vi ricordate, è Pietro che dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Abbiamo la predizione della passione del Messia, quando Gesù stesso dirà: il figlio dell'uomo dovrà soffrire, essere dato in mano alle autorità, morire e risuscitare. E poi abbiamo la promessa della gloria del Messia, perché Gesù stesso dirà che verrà nella sua gloria del Padre suo coi santi angeli. Questi sono è l'ordine in cui questi tre argomenti vengono presentati. Nel testo di oggi gli argomenti sono presentati di nuovo, ma in ordine inverso, per cui abbiamo prima la presentazione della gloria del Messia, poi di nuovo la predizione della passione del Messia, che vediamo nel dialogo con Mosè ed Elia, e poi la voce dalla nuvola che conferma l'identità del Messia. Cominciamo così a esaminare il testo. Vediamo alcune caratteristiche nella descrizione di questo evento. In primo luogo vediamo il momento dell'evento. Matteo e Marco scrivono che l'evento avviene 6 giorni dopo dal precedente. E qui in Luca invece si parla di 8 giorni. La spiegazione più probabile sta nel fatto che Luca include anche il giorno in cui Gesù ha parlato a tutte le persone, che troviamo al versetto 23, precisazione dal versetto 23, e anche il giorno della trasfigurazione. Fra questi due eventi sarebbero trascorsi quindi 6 giorni interi. Luca quindi conta anche il giorno del discorso e il giorno della trasfigurazione. Lo possiamo dedurre anche dal fatto che Luca è l'unico che specifica l'evento da cui conta i giorni, e cioè è scritto proprio trascorsi 8 giorni dopo questi discorsi, mentre invece Matteo e Marco usano una formula generica dopo 6 giorni, senza indicare da quale evento vengono fatti partire. Questo è il momento dell'evento. Il motivo dell'evento, perché in che momento succede, lo vediamo. Gesù sale sul monte perché ha il desiderio di parlare col Padre. La sua trasfigurazione avviene mentre lui sta parlando con il Padre. E questo particolare è presente solo in questo Vangelo di Luca. Altro aspetto, i partecipanti a questo evento. Gesù chiama con sé 3 discepoli, che già in un episodio precedente lo avevano accompagnato, alla fine del capitolo 8, alla risurrezione della figlia di Jairo. Solo questi 3 discepoli vengono fatti entrare da Gesù nella stanza dove si trovava questa bambina. Pietro, Giovanni e Giacomo sono quindi alcuni di quelli che erano stati presenti al discorso di Gesù della settimana prima e che avranno il privilegio di vedere un aspetto del regno di Dio. E sono anche gli stessi 3 discepoli che poi vedremo con Gesù nel Getsemani durante l'agonia di Gesù, appunto. Oltre a questi 3 discepoli, poi fra i partecipanti all'evento dobbiamo ricordare anche Mosè ed Elia, di cui più avanti vedremo il significato della presenza di questi due personaggi. Il luogo dell'evento è descritto genericamente un monte, non ci viene detto quale, probabilmente il monte Ermon, dato che, se vi ricordate, l'episodio precedente, la settimana prima, avviene a Cesarea di Filippo, che è a nord del Mar di Galilea. Per intenderci, in questi giorni è un punto molto caldo, perché siamo nel sud del Libano, ecco. Altro aspetto di questo evento, la trasformazione di Gesù. Il testo di Luca, a differenza di Matteo e Marco, non usa il termine trasfigurazione. E dice Luca che l'aspetto fu mutato e la veste divenne sfolgorante. Descrive quindi il cambiamento visibile sul volto di Gesù e sui suoi vestiti. Il termine usato da Matteo e Marco, che è tradotto con trasfigurazione, è lo stesso di trasformazione. La parola greca originale, che noi conosciamo molto bene, è metamorfosi. Luca, che si rivolge a lettori di cultura greca, evita l'uso di questo termine, che avrebbe fatto pensare piuttosto a una apparizione. Il rischio è che i lettori avrebbero potuto pensare a una visione, a un sogno avuto dai tre discepoli, mentre invece la persona trasfigurata era proprio Gesù e non era una sua immagine. Viene descritto il dialogo con Mosè ed Elia. Anche qui, a differenza di Matteo e Marco, in questo Vangelo si accenna all'argomento che viene trattato da Gesù con Mosè e Elia, argomento che, come vediamo, riguarda la prossima passione di Cristo che stava per compiersi. Poi viene descritto l'intervento di Pietro. Le parole di Pietro, il modo in cui interviene, possono farci sorridere perché sono dette nell'impeto tipico di questo discepolo, ma non è così che dobbiamo leggerle. Vedremo poi che quello che viene detto da Pietro ha un preciso significato, c'è una motivazione in queste parole, non sono state dette a caso. La precisazione sul fatto che lui non sapeva quello che diceva non è da leggere come un giudizio, si vuole piuttosto far capire al lettore che Pietro ha detto quelle cose senza tenere conto dell'insieme degli eventi che si stavano realizzando in quei giorni e delle rivelazioni che Gesù aveva fatto, in modo particolare al versetto 22. Gesù aveva detto che doveva essere consegnato nelle mani delle autorità religiose, doveva soffrire, essere ucciso e poi risuscitare. C'era tutta una serie di eventi che dovevano succedere. Ecco, Pietro con questa sua affermazione non sta tenendo conto di tutte queste cose, per cui viene detto non sapeva quello che diceva. Il richiamo alle tende non è casuale. Pietro non cita le tende come se fosse la prima cosa che gli sia venuta in mente. C'è un motivo preciso che poi vedremo. E infine la voce dalla nuvola. Questo episodio si conclude con l'arrivo di una nuvola che avvolge Gesù, Mosè ed Elia. Dalla nuvola, altro particolare da tenere in considerazione, viene una voce che conferma in Gesù il Messia, il figlio diletto di Dio. Questi sono i punti salienti di questo episodio che ci viene raccontato. Come detto all'inizio, però, questo episodio ha un'importanza notevole all'interno della rivelazione della persona e dell'opera di Cristo sulla terra. Vediamo così di approfondire alcuni aspetti. Il primo aspetto riguarda Mosè ed Elia. Mosè ed Elia. Come sappiamo che con Gesù c'erano effettivamente Mosè ed Elia? È una domanda che ci possiamo fare. Oggi siamo abituati a saper riconoscere una persona perché abbiamo una descrizione particolareggiata, ma soprattutto viviamo in un'età che utilizza le immagini per rappresentare delle persone, ma a quell'epoca le immagini non c'erano, non avevano una foto di Mosè ed Elia. All'episodio sono presenti Pietro, Giacomo e Giovanni fra i discepoli. È evidente che chi ha scritto i Vangeli, quindi Matteo, Marco e Luca, hanno ricevuto direttamente o indirettamente, solo da questi tre discepoli, i particolari di questo evento. Solo loro tre hanno potuto dire c'erano Mosè ed Elia. Ma come facciamo a essere sicuri che le persone apparse con Gesù erano veramente Mosè ed Elia? Cioè, come facevano Pietro, Giacomo e Giovanni a essere sicuri dell'identità delle persone che stavano vedendo? Possiamo fare alcune considerazioni. Pietro, al versetto 33, quando si rivolge a Gesù, cita per nome Mosè ed Elia e non viene contraddetto da Gesù. Ma neanche Giacomo e Giovanni mostrano di avere dei dubbi, sia nell'immediato sia negli anni successivi. Se ci fosse stato qualche dubbio sulla loro identità, questo sarebbe venuto fuori, sia attraverso l'intervento di Gesù anche nei giorni seguenti, sia da parte di Giacomo e Giovanni. Cioè, Pietro ha detto sono Mosè ed Elia, loro avrebbero potuto dire nei giorni dopo ma come fai a dire che erano Mosè ed Elia? Chi te l'ha detto? Gesù invece conferma direttamente l'identità di Elia nel colloquio che ha con i discepoli mentre scendono dal monte. Questo è un particolare che in Luca non abbiamo letto perché non c'è, ma lo troviamo in Matteo e Marco. Gesù conferma l'identità di Elia. Inoltre, la certezza di Pietro, Giacomo e Giovanni potrebbe anche derivare dal fatto che durante la conversazione fra Gesù, Mosè e Elia, questi avessero usato i loro nomi. Ad ogni modo, possiamo avere la certezza sul fatto che Mosè ed Elia erano apparsi in gloria e stavano conversando con Gesù. Vediamo ora il significato della presenza di Mosè ed Elia. Queste due persone che conversano con Gesù non sono ovviamente due persone qualsiasi. La presenza di Mosè e Elia ha molto da comunicare, sia agli ebrei, ma anche a noi. Possiamo considerare alcune caratteristiche di Mosè ed Elia che ci fanno comprendere l'importanza di questo evento. Noi di solito affermiamo che Mosè rappresenta la legge ed Elia i profeti. Ma questa definizione, che è vera, è anche riduttiva per la vasta considerazione che questi due personaggi hanno fra gli ebrei. Mosè, se vi ricordate, ha avuto anche lui un'esperienza su un monte in cui il suo volto è mutato, è diventato raggiante. Non solo ha dato la legge, per cui rappresenta la legge, ma è stato anche un grande profeta. Anzi, è come profeta è un modello del Messia che doveva venire. Deuteronomio 18:18, il Signore dirà, farò sorgere per loro un profeta come te. Si parlava del Messia, che era un grande profeta. Elia non è stato solo un grande profeta, ma viene allo stesso modo, allo stesso tempo, associato alla legge di Mosè, come colui che verrà mandato al popolo di Israele per farlo tornare fedele alla legge che è stata data. Vi leggo gli ultimi versetti dell'Antico Testamento che citano questi personaggi, Malachia 4, dal versetto 4. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Quindi questi due personaggi sono citati insieme, ognuno ha dei compiti particolari. Elia è una figura che richiama al futuro ed è un precursore del Messia, cioè è il messaggero che prepara la via del Signore che sta per arrivare. Queste due persone, inoltre, di altissimo profilo all'interno della storia di Israele, sono accomunate da un evento particolare. Hanno lasciato questa terra in un modo unico. Elia è stato portato in cielo tramite un carro in un turbine, un carro di fuoco, un turbine, mentre Mosè è stato sepolto direttamente da Dio. Il corpo di Mosè è stato sepolto direttamente da Dio. La loro presenza sul monte della trasfigurazione attira la nostra attenzione su tre aspetti che descrivono il legame di Gesù con Mosè e Elia, aspetti che vogliamo tenere presenti. Un primo aspetto, il ruolo di Gesù nel continuare l'opera redentrice di Dio che è cominciata con l'esodo del popolo di Israele dall'Egitto e che si compirà con gli eventi per noi ancora futuri, con il ritorno sulla terra di Gesù per regnare. Un secondo aspetto, vediamo il legame di Gesù con delle figure celesti. Non dimentichiamo che Mosè ed Elia non erano degli ologrammi, erano proprio loro. Evidentemente la loro apparizione insieme a Gesù fa capire questa relazione che Gesù ha in quel momento con dei personaggi celesti. La relazione che Gesù ha con il cielo. E poi dobbiamo riflettere anche sulla superiorità di Gesù su questi due grandi personaggi, legati alla storia di Israele. Ma è importante considerare che l'apparizione di Mosè ed Elia non serve a mettere in risalto questi due personaggi. Non si vogliono presentare questi due personaggi, ma deve portare la nostra attenzione solo ed esclusivamente sulla persona di Gesù. Sempre riguardo Mosè e Elia, vediamo anche l'argomento della conversazione che hanno con Gesù. L'argomento della conversazione. Il testo di Luca riporta questo argomento. Argomento che abbiamo già ricordato, non è riportato negli altri Vangeli. Argomento che riguardava la prossima dipartita, versetto 31, la prossima dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Ci sono tre aspetti sottolineati da queste tre parole che vogliamo sottolineare. Il termine dipartita, letteralmente è la parola è esodo. L'esodo, quindi possiamo leggere che parlavano dell'esodo che stava per compiersi in Gerusalemme. Esodo significa uscire da un posto per andare in un altro. Gesù stava parlando della sua morte, che non significa fine di tutto, ma passaggio da un posto a un altro. Questo termine si lega molto alla figura di Mosè, perché Mosè è legato all'esodo, quindi come l'esodo dall'Egitto è simbolo della salvezza che Dio ha compiuto per il suo popolo di Israele, liberandolo dalla schiavitù, così l'esodo da questa terra al cielo che Gesù stava per compiere a Gerusalemme porta a compimento l'opera salvifica di Gesù per l'umanità. La seconda parola particolare è la parola compiere. Stavano per compiersi dei fatti, l'esodo che stava per compiersi. Questo è un riferimento all'opera di Gesù che non avrebbe avuto bisogno di aggiunte, ma sarebbe stata compiuta, cioè completa, completamente finita. Non c'era bisogno di nessuna aggiunta. E infine citata la città di Gerusalemme. Era a Gerusalemme che l'opera di Gesù sarebbe stata compiuta e non da un'altra parte. Quindi da Gerusalemme Gesù sarebbe asceso al cielo. A Gerusalemme Gesù tornerà quando verrà per istituire il regno millenniale sulla terra. Consideriamo ora l'intervento di Pietro. L'intervento di Pietro. La situazione che Pietro e gli altri discepoli stavano vivendo era sicuramente fuori dal normale. Per questo Pietro interviene nel momento in cui si rende conto che Mosè ed Elia stanno per separarsi da Gesù. Quindi Pietro fa, l'abbiamo letto, la proposta di costruire tre tende per fare in modo che questa conversazione potesse continuare. Quindi tutti quanti sarebbero potuti stare ancora un po' insieme. L'idea delle tre tende richiama alla mente una caratteristica della festa delle capanne. Durante questa festa gli ebrei dovevano costruire una tenda temporanea e viversi per la settimana di durata della festa. Ricordiamo che la festa delle capanne è l'ultima delle feste annuali descritte nel Levitico. Era una delle tre feste in cui ogni israelita doveva essere presente e simboleggia il ritorno e l'incontro con il Messia. Per i discepoli, vedere Gesù insieme a Mosè e Elia poteva far pensare all'inizio del regno messianico. Da qui l'idea di Pietro di cominciare questo periodo proprio con l'usanza tipica della festa delle capanne. Probabile che Pietro pensasse che questo regno era proprio cominciato, era appena cominciato. Anche perché Gesù la settimana prima aveva detto che alcuni dei presenti avrebbero visto il regno di Dio. Il testo poi però specifica che Pietro non sapeva quello che diceva. Infatti, il piano di Dio per la salvezza dell'uomo e poi anche per l'instaurazione del regno prevedeva dei passi fondamentali che ancora non erano stati compiuti. E proprio Pietro era stato testimone delle parole di Gesù che abbiamo ricordato nel versetto 22, quando Gesù specifica che dovevano compiersi certi fatti. Parole che spiegano la necessità che il Messia avrebbe dovuto essere respinto dal popolo, ucciso e che poi sarebbe risuscitato. Inoltre dobbiamo notare che Pietro propone di fare tre tende, probabilmente uguali, mettendo sullo stesso livello Gesù con Mosè ed Elia. Tutto questo fa capire come Pietro non sapeva quello che stava dicendo, perché dimostra di non aver ancora capito qual è il compito che il Messia doveva compiere. E mostra anche di non aver afferrato chi è Gesù e la divina superiorità di Gesù su Mosè ed Elia. Infine vogliamo considerare un ultimo aspetto ed è la voce dalla nuvola. La voce dalla nuvola. Questa rappresenta un intervento di Dio in questo evento che serve a portare con chiarezza al centro la persona di Gesù. La nuvola ci ricorda la presenza di Dio in mezzo al suo popolo durante l'Esodo, ma la nuvola riporta alla mente anche la futura venuta del Figlio dell'uomo. La parola utilizzata per descrivere in che modo Gesù, Mosè ed Elia vengono nascosti agli occhi dei discepoli è: li avvolse, versetto 34, venne una nuvola che li avvolse. È la stessa parola che viene usata in Esodo 40-35, quando viene consacrato il tabernacolo, quando è scritto che la nuvola si era posata sopra il tabernacolo. Non si tratta quindi solo di un particolare per descrivere una scena. Questo particolare fa parte della rivelazione della presenza di Dio in questo evento. La stessa nuvola che aveva impedito a Mosè di entrare nel tabernacolo ora crea timore in Pietro, Giacomo e Giovanni. La stessa nuvola che aveva impedito a Mosè di entrare nel tabernacolo ora avvolge Mosè insieme a Elia e al Signore Gesù. La nuvola, come detto, indica chiaramente la presenza di Dio. E dalla nuvola viene la voce di Dio Padre. E lo scopo di questo intervento è quello di riportare la completa attenzione sulla persona di Gesù. Non bisogna farsi distrarre dai particolari di questo evento. Pietro, Giacomo e Giovanni avrebbero potuto essere suggestionati dal fatto che avevano avuto il privilegio di vedere Mosè ed Elia. Avrebbero potuto essere suggestionati dall'argomento di cui hanno sentito parlare. Il rischio concreto era che non comprendessero chiaramente chi era Gesù. Lo abbiamo visto infatti nella proposta di Pietro di fare tre tende uguali. Così Dio Padre interviene direttamente con la sua presenza e con la sua voce. Il suo diletto figlio, colui che ha scelto Gesù Cristo, deve essere l'unico davanti ai nostri occhi. E l'intervento del Padre si chiude con un imperativo. Ascoltatelo. Si tratta non solo di un comando, ma anche di una correzione alla nostra tendenza umana a sostituirci ai comandamenti divini. Pietro era un esempio di questa tendenza a sostituire la rivelazione divina con le opinioni umane, a far prevalere la sua opinione rispetto alla rivelazione divina. Matteo 16:22, e dopo che Pietro riconosce in Gesù Cristo, Gesù poi preannuncerà la sua passione e Pietro cosa dice? No, questo non ti avverrà mai. Ecco, questo è un voler sostituire la nostra opinione a una rivelazione divina. Questa affermazione di Dio Padre riporta alla nostra mente l'affermazione fatta da Mosè quando preannuncia al popolo l'arrivo di un profeta come lui. Infatti Mosè dirà al popolo: a lui darete ascolto, ascolto. Anche in questo caso si tratta di un imperativo e di una correzione alla nostra tendenza umana a sostituirci ai comandamenti divini. L'intervento di Dio Padre è chiaro. Noi tutti dobbiamo ascoltare Gesù Cristo, dobbiamo spegnere le nostre opinioni, le nostre idee, le nostre rivendicazioni. Gesù Cristo non è solo una brava persona che ha fatto del bene e ha detto delle cose interessanti. Gesù è il diletto figlio di Dio, scelto da Dio, e noi dobbiamo ascoltare solo Lui. Ed è suggestivo ed esplicativo che mentre la voce dalla nuvola parla, Gesù rimane solo. Pietro, Giacomo e Giovanni devono guardare e vedere solo Gesù, devono ascoltare solo Lui. E la stessa cosa vale anche per noi. Davanti ai nostri occhi dobbiamo contemplare e ammirare e ascoltare esclusivamente la persona di Gesù. Quindi il testo che abbiamo esaminato oggi attira la nostra attenzione su un evento che è soprannaturale. Il fatto che due personaggi centrali e importanti dell'Antico Testamento come Mosè e Elia appaiono a parlare con Gesù è certamente qualcosa di straordinario. E Pietro, Giacomo e Giovanni sono testimoni di questo evento straordinario, come sono testimoni anche dell'argomento che è stato trattato da Gesù con queste due persone. I dettagli di questo episodio però richiamano alla mente i dettagli di altri episodi che possono richiamare a eventi passati come l'esodo dall'Egitto o futuri come il ritorno di Cristo sulla terra. Ma la cosa importante è che noi oggi riceviamo l'esortazione e il comandamento di Dio Padre ad ascoltare Gesù. Oggi si parla molto, avete sentito parlare molto, di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale offre, fra le diverse cose che può fare, risposte e ci permette di avere spiegazioni su un argomento che non conosciamo. Possiamo avere in poco tempo risposte che altrimenti richiederebbero molto tempo per poter essere trovate. Oggi abbiamo tante informazioni. Oggi ci sono tante voci che parlano e che noi possiamo ascoltare. Abbiamo possibilità di avere informazioni su qualsiasi argomento. Se c'è qualcosa che non sappiamo, ecco che possiamo andare a cercare e ricevere dettagli e spiegazioni. E ovviamente il progresso tecnologico e scientifico è molto utile in questo. Ma per ciò che riguarda la nostra esistenza e il nostro destino futuro, per ciò che riguarda il nostro progresso spirituale, abbiamo un'unica indicazione. La voce di Dio Padre è stata chiara. Noi dobbiamo ascoltare Gesù. Gesù Cristo è il diletto figlio di Dio, scelto da Dio, che noi dobbiamo ascoltare. Noi oggi abbiamo la parola di Dio, la Bibbia. Se vogliamo quindi essere ubbidienti al comando che Dio Padre ci ha dato, dobbiamo leggerla continuamente per permettere allo Spirito Santo di portare alla nostra mente le parole di Gesù. Gesù un giorno ha detto: lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Dio Padre ci ordina di ascoltare Gesù e questo può avvenire grazie all'opera dello Spirito Santo che ci guida durante l'apprendimento della nostra conoscenza della Bibbia. Che il Signore quindi ci guidi nel nostro impegno personale con la sua parola.